Radio Krishna Centrale presenta lo Srimad Bhagavatam di Krishna Dvaipayan Vyasa. Edizioni Bhaktivedanta, converso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC, Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com. Canto 1, capitolo 12, verso 20.
Ishadata sharanayascha yatha yaushinara shibhi yasho vitanitha svanang daushyantir iva yajvanam.
Traduzione. Questo bambino, come il celebre re Sibhi di Ushinara, sarà generoso nella città e coprirà con la sua protezione le anime sottomesse, come Bharata, figlio di Maharaj Dushyanta, diffonderà ovunque la fama della sua famiglia. Spiegazione. Un re diventa famoso per i suoi atti di carità, il compimento di yagya, la capacità di proteggere le anime sottomesse e altre simili attività. Un re kshatriya è particolarmente fiero di assicurare protezione alle anime sottomesse, perché è questa una qualità propria del sovrano, detta Ishvara Bhava, il potere di difendere una giusta causa. Nella Bhagavad Gita il Signore promette di accordare la sua piena protezione a chi si sottomette a Lui. Shri Krishna è onnipotente e fedele alla parola data. La sua protezione non manca mai ai suoi devoti. Il re, come rappresentante del Signore, deve agire allo stesso modo e proteggere a qualsiasi costo coloro che gli sono sottomessi. Maharaj Sibhi, re di Ushinara, raggiunse i pianeti celesti col suo intimo amico Maharaj Yayati. Sibhi sapeva su quale pianeta celeste sarebbe stato trasferito dopo la morte. Il Mahabharata, Adiparva, capitolo 96, versi dal 6 al 9, ce lo descrive. Ed era così caritatevole che vuole cedere il suo posto nel regno celeste a Maharaj Yayati, ma questi lo rifiutò.
Yayati era andato sui pianeti superiori in compagnia di grandi rishi come Ashtaka e mentre percorreva le vie del cielo, su richiesta dei saggi, narrò loro le attività pie del re Sibhi, che avendo dedicato un culto a Yamaraj, apparteneva ormai al suo seguito. Come conferma la Bhagavad Gita, Yanti Deva Vratta Devan, coloro che adorano gli esseri celesti raggiungono i pianeti degli esseri celesti. Così Maharaj Sibhi era diventato un compagno di Yamaraj, grande autorità Vaishnava, sul pianeta governato da lui. Durante la sua esistenza terrena si era reso famoso come protettore delle anime sottomesse e autore di innumerevoli atti di carità. Un giorno il re del cielo prese la forma di un'aquila e Agni, il dio del fuoco, quella di un piccione. Inseguito dall'aquila, il piccione andò a rifugiarsi da Maharaj Sibhi, ma il rapace venne a reclamare la sua preda. Il re propose allora all'aquila di sfamarsi con l'altra carne, chiedendo di risparmiare il piccione. Il rapace accettò lo scambio a condizione che la carne fosse quella dello stesso re, che avrebbe dovuto prelevare dal suo corpo un peso di carne equivalente a quello del piccione. Il re tagliò un primo pezzo del suo corpo e lo pose sulla bilancia, ma per quanti pezzi aggiungesse, uno dopo l'altro, il piccione risultava sempre più pesante. Infine, il re si mise sulla bilancia, in segno di sacrificio totale di se stesso, e fu allora che i due esseri celesti, soddisfatti, gli si rivelarono e lo benedissero. Anche Devarshinarada loda Maharaj Sibi per la sua estrema prodigalità e dedizione nel proteggere gli esseri sottomessi. Un'altra occasione, Maharaj Sibi sacrificò perfino suo figlio per soddisfare un brahmana. Non permise mai che nel suo regno si consumasse carne animale. Così era stato il re Sibi, di cui il piccolo Parikshit sarebbe diventato un'esatta replica. Daushyanti Bharata. La storia conosce numerosi Bharata, tra cui i più celebri furono il fratello di Sri Rama, il figlio del re Rishabha e il figlio di Maharaj Dushyanta. Tutti e tre hanno acquisito una fama universale. La terra stessa è chiamata Bharatavarsha in onore del re Bharata, figlio di Rishabha, anche se altre fonti fanno risalire questo nome al regno del figlio di Dushyanta. Il fatto è che prima del regno di Bharata, figlio di Rishabha, la terra si chiamava Ilavati Varsha, mentre dopo la sua incoronazione fu conosciuta come Bharata Varsha. Questa precisazione, tuttavia, non diminuisce affatto l'importanza del figlio di Maharaj Dushyanta, nato da Shakuntala, celebre per la sua bellezza, per la quale Maharaj Dushyanta nutrì un fervente amore nel cuore della foresta. Fin da bambino, egli diede prova di vigore eccezionale, sfidando leoni e elefanti, così come un altro bambino avrebbe fatto coi cani e i gatti. La sua forza era tale che avrebbe schiacciato il leggendario Tarzan. Perciò i rishi della foresta lo chiamarono Sarvadamman, colui che può dominare qualsiasi essere. L'Adiparvara del Mahabharata narra nei particolari la storia di Maharaj Bharata. Anche i Pandava, o Kuru, sono talvolta designati col nome di Bharata, proprio perché sono nati nella dinastia di questo famoso principe. Canto 1, capitolo 12, verso 21.
Dhanvinam agraniresha tulyascharjunayordvayoho hutasha ivadurdharesha samudra ivadustara.
Traduzione. Tra i grandi arcieri eguaglierà Arjuna. Sarà implacabile come il fuoco e insormontabile come l'oceano. Spiegazione. Si parla nella storia di due Arjuna, Kartavirya Arjuna, re di Haihaya, e Arjuna il Pandava, nonno del piccolo Parikshit. Entrambi sono celebri per l'impareggiabile abilità nel maneggiare l'arco. E il nostro verso precisa che il bambino nato ora li eguaglierà in quest'arte, soprattutto nel combattimento. Spiegazione di Arjuna il Pandava. Figlio putativo Kshetraya del re Pandu è il grande eroe della Bhagavad Gita. La regina Kunti, sposa di Pandu, aveva il potere di far venire accanto a sé qualunque essere celeste desiderasse, E fu così che da un incontro con Indra nacque Arjuna. Arjuna dunque è un'emanazione plenaria del re dei pianeti celesti. Il bambino nacque nel mese di Palguna, febbraio-marzo, ed è quindi chiamato anche Palguni. Al momento della sua venuta al mondo, messaggi celesti proclamarono la sua grandezza futura. Vennero per la cerimonia della sua nascita tutti i più importanti personaggi dell'universo, esseri celesti, Gandharva, Aditya, gli abitanti del sole, Rudra, Vasu, Naga e grandi rishi. Le apsara, cortigiane dei pianeti celesti, affascinarono tutti i presenti con i loro canti e le loro danze. Vasudev, padre di Sri Krishna e zio materno di Arjuna, aveva mandato il suo sacerdote Kashyapa per rappresentarlo e per compiere tutti i samskara, i sacrifici purificatori prescritti. I rishi di Satasringa lo assistero per il samskara nel quale si dà il nome al bambino. In seguito Arjuna sposò 4 donne, Draupadi, Subhadra, Chitrangada e Ulupi, che gli diedero 4 figli, rispettivamente Shrutakirti, Abhimanyu, Badruvahana e Iravan. Durante gli anni della giovinezza dedicati allo studio, Arjuna ebbe per precettore, come i suoi fratelli Pandava e Kuru, il grande Dronacharya, che nutriva verso il giovane un particolare affetto per il forte senso della disciplina che mostrava di avere. L'Acharya riconobbe ben presto in lui un'intelligenza eccezionale, perciò ebbe cura di trasmettergli la propria maestria nella scienza delle armi. Arjuna aveva un tale desiderio di imparare che si esercitava e maneggiava l'arco perfino di notte. Così Dronacharya decise di farne il più grande arciere del mondo. Venne il giorno in cui Arjuna fu capace di colpire qualsiasi bersaglio e Dronacharya vide così raggiunta la sua aspirazione. I legami tra i due si erano rafforzati quando Arjuna salvò dall'attacco mortale di un coccodrillo il suo precettore, che per riconoscenza gli regalò un'arma speciale chiamata Brahmashira. Anche in un'altra occasione Arjuna intervenne quando Maharaj Draupada, che nutriva sentimenti di inimicizia verso Dronacharya, tentò di assalirlo. Non solo Arjuna fece prigioniero Draupada conducendolo davanti al proprio maestro, ma in seguito prese d'assalto la città di Ahichatra, che apparteneva a Maharaj Draupada, e dopo averla conquistata la diede in dono a Dronacharya. Questi, insegnando ad Arjuna l'uso segreto del Brahmashira, gli aveva fatto promettere di servirsi di quell'arma solo in caso di necessità, e specialmente quando lui stesso, il suo maestro, fosse diventato il suo nemico. L'Acharya profetizzava in questo modo la battaglia di Kurukshetra, che lo avrebbe visto in campo contro i Pandava. Sebbene vinto da Arjuna, Maharaj Draupada, desideroso di far piacere a Dronacharya, decide di dare la mano di sua figlia Draupadi al giovane e valoroso guerriero. Ma prima che si celebrino le nozze, gli giunge la falsa notizia che Arjuna è morto nell'incendio della casa di Lakka in cui si erano ritirati i Pandava, incendio provocato su istigazione di Duryodhana. In realtà Arjuna e i suoi fratelli si erano salvati, ma Maharaj Draupada, non sapendolo, vuole dare a sua figlia un altro sposo. organizza così un torneo durante il quale i pretendenti dovranno trapassare con una freccia l'occhio di un pesce sospeso a grande altezza. Ma questo era soltanto uno stratagemma, perché soltanto Arjuna avrebbe potuto riuscire in quell'impresa. E Arjuna venne, trafisse l'occhio del pesce e Maharaja Drupada poté così realizzare il desiderio che sua figlia Drupadi sposasse il grande guerriero di cui era degna. Arjuna e i suoi fratelli vivevano allora incognito, secondo un'intesa di Duryodhana. Essi assistettero al torneo travestiti da Brahmana. Tutti i re kshatriya riuniti per l'occasione si meravigliarono vedendo che Drupadi aveva messo la sua ghirlanda al collo di un povero Brahmana, indicando così di accettarlo come sposo. Ma Sri Krishna aveva svelato la sua vera identità a Balaram. Una volta Arjuna incontrò sul suo cammino a Haridwar Ulupi, che veniva dal pianeta Nagaloka. Egli si sentì attratto da lei e dalla loro unione nacque Iravan. Conobbe poi Chitrangada, figlia del re di Manipura, e dalla loro unione nacque Badruvahana. Le famiglie reali di Manipura e di Tripura discendono da Badruvahana. Sri Krishna mise poi in atto un piano per aiutare Arjuna a rapire la sua sorella Subhadra, che Baladeva voleva invece sposa Duryodhana. Yudhishthira si mostrò favorevole al piano di Krishna e, come previsto, Subhadra fu rapita e sposata da Arjuna. Dalla loro unione nacque Abhimanyu, padre di Maharaj Parikshit, che sarebbe nato postumo. Incendiando la foresta Kandava, Arjuna si accattivò i favori di Agni, il dio del fuoco, che gli fece dono di una potente arma. Ma irritato alla vista della foresta in fiamme, Indra, assistito da tutti gli altri esseri celesti, prese a combattere contro Arjuna per punire il suo gesto di sfida. Arjuna uscì vittorioso dalla lotta e Indra tornò nel suo regno celeste. Una volta per aver offerto la sua protezione al demoniaco Mayasura, ricevette da lui una preziosa conchiglia, celebrata col nome di Devadatta. Indra stesso, che apprezzava il suo coraggio, regalò ad Arjuna molte altre armi di grande valore. Quando Maharaj Yudhishthira si affliggeva per la ribellione di Jarasandha, re di Magadha, Arjuna soltanto riuscì a rassicurarlo prima della loro partenza verso Magadha per uccidere il ribelle Jarasandha. Quando Arjuna percorse il mondo, come è d'uso dopo l'incoronazione di un nuovo imperatore, per sottomettere tutti gli altri re alla supremazia dei Pandava, conquistò la provincia di Kelinda e assoggettò il suo re Bhagadatta. Percorse poi altre province, come Antagiri, Ulukpura e Modapura, riducendo all'obbedienza tutti i loro principi. A un certo stadio della sua vita, Arjuna si sottopose a severe austerità che gli valsero la benevolenza di Indra. Shiva, che voleva mettere alla prova la sua forza, assunse la forma di un uomo primitivo e lo provocò. Combatterono ferocemente finché Shiva, soddisfatto del valore di Arjuna, gli svelò la propria identità. Arjuna molto umilmente gli rivolse delle preghiere e Shiva, doppiamente soddisfatto, gli offrì l'arma Pashupata. Anche gli altri esseri celesti gli fecero dono di numerose armi, il Dandashtra offerto da Yamaraj, il Pashastra da Varuna e l'Antardhanashtra di Kuvera, il tesoriere del regno celeste. Indra lo invitò sul suo pianeta Indraloka, situato al di là della luna, nel regno celeste. Qui Arjuna ricevette calorose accoglienze e fu ufficialmente ricevuto nell'assemblea reale di Indra, che non solo gli offrì la propria arma Vajra, ma gli insegnò anche la scienza della guerra e della musica come si pratica nei pianeti superiori. Indra, che era il padre di Arjuna, volendo in qualche modo distrarre suo figlio, invitò da lui una cortigiana dei pianeti celesti, famosa per la sua bellezza, Urvassi. Di natura lussuriosa come tutte le cortigiane celesti, Urvassi, molto ansiosa di incontrare Arjuna, il più potente fra gli esseri umani, si recò nei suoi appartamenti e le espresse l'ardore del suo desiderio. Ma Arjuna le oppose un animo incorruttibile e, chiudendo gli occhi davanti alla sua bellezza, si rivolse a lei chiamandola madre della dinastia dei Puru, ponendola allo stesso livello delle proprie madri, Kunti, madri, e Sachidevi, la sposa di Indra. Vistasi frustrata nel suo desiderio, Urvassi lo maledisse e se ne andò. Sui pianeti celesti Arjuna ebbe anche l'occasione di incontrare il celebre e potente asceta Lomasa e lo pregò di proteggere Maharaj Yudhisthira. Quando suo cugino Duryodhana, che nutriva un profondo odio verso di lui, cade prigioniero dei Gandharva, Arjuna vuole venire in suo aiuto chiedendo ai guardiani di lasciarlo libero. Al loro rifiuto, Arjuna intervenne con le armi e ottenne la liberazione di Duryodhana. Durante il periodo in cui tutti i Pandava vivevano in incognito, Arjuna si presentò come eunuco alla corte del re Virata, che lo assunse al proprio servizio per insegnare musica a sua figlia Uttara, la principessa che sarebbe diventata in seguito la nuora di Arjuna. Il re aveva anche un figlio, Uttara, per conto del quale Arjuna combatté e sconfisse Kuru sotto la falsa identità di Brihanala. Dronacharya, tuttavia, fu informato della presenza di Arjuna nel campo nemico. Le sue armi segrete erano state nel frattempo tenute al sicuro in un albero somi, e a Uttara, a cui più tardi sarà svelata la vera identità dei cinque fratelli, che Arjuna affidò la missione di riportargliene. Durante la battaglia di Kurukshetra, Arjuna sconfisse molti dei più grandi generali nemici, come Karna e altri. Conclusa la battaglia, punì Ashvatthama colpevole di avere ucciso i cinque figli di Draupadi. In seguito, i cinque Pandava andarono al calpezzale di Bhishma Dev. Grazie ad Arjuna, il Signore annunciò di nuovo il celebre canto filosofico della Bhagavad Gita sul campo di battaglia di Kurukshetra. Le prodigiose gesta del principe durante questa guerra sono vividamente descritte nel Mahabharata. Un giorno, però, Arjuna fu sconfitto a Manipura dal suo stesso figlio Bhadruvahana e perse coscienza, ma Ulupi lo salvò. Dopo la scomparsa di Shri Krishna della terra, fu Arjuna a portarne il messaggio a Maharaj Yudhisthira. Poi andò a Dvaraka, dove le vedove del Signore erano venute a piangere davanti a lui la scomparsa del loro amato sposo. Egli le condusse a Vasudev e le consolò tutte. Quando a sua volta Vasudeva lasciò questo mondo, fu Arjuna, in assenza di Krishna, che eseguì i riti funebri. È rilevante il fatto che mentre Arjuna conduceva le spose di Krishna a Indraprastha, il convoglio fu attaccato e egli fu incapace di proteggere le regine di cui aveva la responsabilità. Infine, sul consiglio di Vyasadev, lui e i suoi fratelli intrapresero il viaggio Mahaprasthana, al cui termine avrebbero lasciato il pianeta. Durante il viaggio, su richiesta dei fratelli, abbandonò tutte le sue preziose armi, ormai inutili, e le gettò nelle profonde acque di un fiume. Canto 1, capitolo 12, verso 22.
Marigendra iva vikranto nishevyo himavaniva titikshur vasudhiva sau sahishnu pitaraviva.
Traduzione. Questo bambino avrà la potenza del leone e sarà un rifugio degno quanto l'Himalaya. Possiederà la clemenza della terra e l'indulgenza dei genitori verso i figli. Spiegazione. Si paragona al leone l'uomo che mostra una grande forza di fronte al nemico. C'è un detto che dice: a casa dolce come un agnello, ma potente come un leone in battaglia. Il leone non manca mai la sua preda, così il re non deve mai ritirarsi di fronte al nemico. Le montagne dell'Himalaya sono celebri per le molte ricchezze che nascondono. È possibile trovarvi un'infinità di caverne abitabili, innumerevoli alberi da frutto, sorgenti d'acqua potabile, erbe medicinali e abbondanti minerali dalle proprietà curative. Qualunque uomo che conosca la povertà può prendervi rifugio e trovare ciò di cui ha bisogno. Essi offrono le loro ricchezze ai materialisti come agli spiritualisti. Gli abitanti della terra spesso costituiscono per lei un pesante fardello a causa delle loro malvagità. Oggi sono addirittura arrivate a far esplodere nelle sue viscere armi nucleari, ma essa rimane indulgente e tollera questi mali come una madre che perdona il figlio. I genitori sono sempre pronti a tollerare ogni sorta di male fatta dai propri figli senza farne loro una colpa. Un re ideale deve avere tutte le qualità che il verso profetizza nel piccolo Parikshit. Canto 1, capitolo 12, verso 23.
Pitamaha sama samye prasade kirishopamaha ashraya sarvabhutanang yatha devo ramashraya.
Traduzione. Questo bambino sarà simile al suo nonno Yudhisthira o a Brahma per la sua equanimità. La sua generosità egualerà quello di Shiva, il signore del monte Kailash, e tutti potranno far ricorso a lui come al signore supremo Narayana, che è rifugio perfino per la dea della fortuna. Spiegazione. L'antenato di cui Maharaj Parikshit erediterà l'equanimità può essere sia Brahma, il progenitore di tutti gli esseri, sia Maharaj Yudhisthira. Sridhara Swami afferma che il paragone si applica qui a Brahma, mentre Vishvanath Chakravarti Thakur lo mette in rapporto a Maharaj Yudhisthira. Comunque sia, il paragone ha lo stesso valore perché tutti e due, Brahma e Yudhisthira, sono autentici rappresentanti del Signore Supremo e mirando entrambi al bene di tutti gli esseri, devono saper mantenere una perfetta equanimità. Il dirigente che occupa un posto di responsabilità deve subire le critiche di quelli per cui si prodiga. Brahmaji dovete subire perfino le critiche delle gopi, che sono le più perfette devote del Signore. Esse non erano soddisfatte dell'universo che Egli aveva creato, perché aveva dato loro delle palpebre che battendo impedivano loro di contemplare ininterrottamente, come avrebbero voluto, l'amato Signore Sri Krishna. L'istante in cui le palpebre, chiudendosi, le privavano della sua visione, quell'istante era per loro insopportabile. Che dire allora delle persone comuni, portate a criticare anche il minimo atto di un dirigente responsabile? Anche Maharaj Yudhisthira dovette affrontare molte situazioni difficili create dai suoi nemici, ma sempre diede prova di una perfetta equanimità. Yudhisthira e Brahma, gli antenati di Maharaj Parikshit, erano dunque entrambi esempi perfetti di equanimità. Shiva è fra tutti gli esseri colui che concede più facilmente ciò che gli viene chiesto. È chiamato perciò Ashutosha, colui che è facile da soddisfare, o anche Bhutanatha, il maestro della gente comune, da cui è venerato per i benefici che egli è sempre pronto a elargire senza preoccuparsi delle conseguenze. Ravana, per esempio, si era legato a Shiva, ottenendone facilmente i favori, e divenne così potente che osò sfidare perfino l'autorità di Sri Rama, la persona suprema. Naturalmente non avvenne mai che Shiva aiutasse Ravana nella sua ostilità contro Sri Rama, il Signore Supremo, a cui Shiva stesso è subordinato. In un'altra occasione Shiva consentì a Vrikasura, un potente alquanto strano, ma in realtà molto pericoloso, perché il demoniaco Vrikasura ottenne il potere di ridurre a pezzi la testa di chiunque avesse toccato con la mano. E volle fare subito la prova del suo nuovo potere sullo stesso benefattore che dovette correre a rifugiarsi da Vishnu. Col suo potere dell'illusione, Sri Vishnu suggerì a Vrikasura di fare la prima esperienza su se stesso, toccando la sua propria testa. E fu ciò che egli fece, evitando con questa la sua autodistruzione, tutti i disastri che avrebbe potuto provocare nell'universo. Shiva non rifiuta mai a nessuno i favori che gli vengono chiesti ed è quindi famoso per la sua grande generosità che a volte comporta conseguenze impreviste. Rama designa la dea della fortuna, il cui rifugio è Vishnu. Sri Vishnu mantiene tutti gli esseri che sono infiniti e popolano non solo la superficie di questa terra, ma anche quella di innumerevoli altri pianeti. Tutti ricevono da lui ciò di cui hanno bisogno per vivere allo scopo di prodigare verso il fine ultimo dell'esistenza, la realizzazione spirituale. Ma coloro che non intraprendono questa via, preferendo quella della soddisfazione dei sensi, sono messi in difficoltà da Maya, l'energia illusoria, e seguono il falso cammino dello sviluppo economico. Tale sviluppo economico non avrà mai successo perché è illusorio. Questi uomini fanno di tutto per accattivarsi i favori della dea della fortuna, ignorando che lei vive solo sotto la protezione di Vishnu ed è solo un'ombra illusoria senza di lui. Si deve cercare piuttosto la protezione di Vishnu invece di aspirare direttamente ai favori della dea della fortuna. Soltanto Vishnu e i suoi devoti hanno il potere di proteggere tutti gli esseri. Maharaj Parikshit, protetto da Vishnu, potrà dunque proteggere a sua volta tutti coloro che vivranno sotto la sua legge. Canto 1, capitolo 12, verso 24.
Sarva sadguna mahatmye esha krishna manuvrataha rantideva ivodaro yayati rivadharmikaha.
Traduzione. Seguendo l'esempio di Sri Krishna, questo bambino diventerà molto simile a lui, magnanimo come il re Rantideva, e gli sarà perfetto nella religione come Maharaja Yayati. Spiegazione. L'istruzione finale del Signore Sri Krishna nella Bhagavad Gita è di abbandonare tutto per seguire esclusivamente la via di lui tracciata. Purtroppo le persone di scarsa intelligenza rifiutano questo grande insegnamento, mentre coloro che sono realmente intelligenti sanno mettere in pratica le parole sublimi del Signore, traendone un beneficio immenso. Le persone meno intelligenti non sanno che a contatto con una persona si acquisiscono le qualità di quella persona. Anche a un livello più grossolano è facile osservare che qualunque oggetto a contatto col fuoco prende il calore del fuoco. Secondo questo stesso principio, colui che entra a contatto col Signore Supremo acquisisce le sue qualità. Come abbiamo già spiegato, l'essere che si lega intimamente al Signore può sviluppare fino al 78% dei suoi attributi divini. Ed entrare a contatto col Signore significa seguire le sue istruzioni. Infatti, il Signore non è un oggetto materiale da doverne percepire la presenza per essere a contatto con Lui. Egli è onnipresente. Si può vivere con Lui semplicemente seguendo i Suoi insegnamenti, che sul piano della conoscenza assoluta non sono differenti dal suo nome, dalla sua forma, dai suoi attributi e da tutto ciò che lo circonda. Maharaj Parikshit entrò a contatto col Signore quando si trovava ancora nel grembo della madre e mantenne questa relazione fino all'ultimo istante della sua preziosa esistenza terrena, in modo che acquisì nella loro pienezza tutte le qualità essenziali del Signore. Rantideva, antico re il cui regno fu anteriore all'epoca del Mahabharat. Narada Muni allude a questo grande monarca nelle sue istruzioni a Sanjaya. Era particolarmente liberale nell'ospitalità e generoso nella distribuzione del cibo, tanto che Sri Krishna stesso lodò queste sue qualità. Fu benedetto dal grande Vashista Muni per avergli portato dell'acqua fresca e poté così raggiungere i pianeti celesti. Provvedeva regolarmente i rishi della frutta, radici e foglie. E in cambio ricevette da loro la benedizione di poter soddisfare ogni suo desiderio. Sebbene fosse uno kshatriya per nascita, non mangiò mai carne per tutta la vita. È annoverato tra quei re virtuosi i cui nomi dovrebbero essere ricordati al mattino e alla sera. Yayati. grande imperatore del mondo e progenitore di tutte le importanti nazioni che appartengono alle razze ariane e indoeuropee. Secondo figlio di Maharaj Nahusa, salì al trono imperiale dopo che il suo fratello maggiore divenne un grande e santo yogi liberato. Governò il mondo per molte migliaia di anni, durante i quali eseguì numerosi sacrifici e atti di virtù che sono entrati nella storia, nonostante le avventure galanti della sua prima giovinezza, in cui era animato da una grande lussuria. Si innamorò, infatti, di Devayani, la figlia prediletta di Shukracharya. Lei desiderava sposarlo, ma Yayati si rifiutò perché era figlia di un Brahmana. Secondo gli Shastra, un Brahmana può sposare la figlia di un Kshatriya, ma non viceversa. E a quei tempi si stava molto attenti a evitare nel mondo ogni discendenza indesiderata, o Varna Shankara. Ma Shukracharya emendò per l'occasione la legge relativa a questa restrizione nel matrimonio e poté così convincere l'imperatore Yayati a sposare Devayani. Questa aveva un'amica di nome Sharmista che l'accompagnò a corte. Sharmista era anche lei innamorata dell'imperatore, ma Shukracharya proibì a Maharaj Yayati di farla venire nei suoi appartamenti privati. Yayati, incapace di seguire fino in fondo le sue istruzioni, sposò segretamente Sharmista e ebbe da lei due figli. Quando Devayani se ne accorse, andò a lamentarsi dal padre. Yayati, che nonostante tutto era molto attaccato a lei, si recò a casa del suocero per ottenere il ritorno della sposa. Ma Shukracharya si mostrò molto adirato dei suoi confronti e lo condannò a diventare impotente. Yayati implorò il suocero di ritirare questa maledizione e il saggio le rispose che se ne avesse voluto riacquistare la sua virilità, avrebbe dovuto convincere uno dei suoi figli a fargli dono della sua potenza e ad accettare per se stesso le condizioni della vecchiaia. Yayati aveva 5 figli, 2 nati da Devayani e 3 da Sharmista. Dai suoi 5 figli, Yadu, Turvasu, Druhyu, Anu e Puru, ebbero origine 5 grandi dinastie che si diffusero in tutto il mondo. La dinastia Yadu, la Yavana, turca, la Bogia, la Mleccia, greca, e la Paurava. Yayati poté raggiungere i pianeti celesti grazie alle sue attività pie, ma la sua spavalderia e le critiche che rivolse ad altre grandi anime lo fecero cadere dalla sua posizione. Allora sua figlia e suo nipote riunirono tutte le loro virtù e gliele offrirono. Così, con l'aiuto del nipote e del suo amico Sibi, Yayati fu nuovamente elevato al regno celeste e divenne uno dei componenti dell'assemblea di Amaraj, dove vive da allora come devoto irreprensibile. Egli compì più di 1000 sacrifici, fece la carità molto liberamente ed esercitò una fortissima influenza sul mondo, dove il suo potere regale si fece sentire ovunque. Tornando alla maledizione di Shukracharya, il più giovane dei figli di Yayati, Puru, acconsentì a cedergli la sua giovinezza, ma dopo aver goduto per 1000 anni di piaceri sessuali, l'imperatore si distaccò dalla vita materiale e restituì la giovinezza a Puru, a cui vuole trasmettere anche i poteri regali. Ma la nobiltà e il resto dei sudditi si opposero, finché Yayati non ebbe descritto loro la grandezza di Puru. L'imperatore Yayati si ritirò quindi dalla vita familiare e lasciò la casa per andare nella foresta. Canto 1, capitolo 12, verso 25.
Dharitya palishama krishne prahrada iva sadgraha aharta isho swamidhanang vridhanang pariupasaka.
Traduzione. Questo bambino eguaglierà in rassegnazione Bali Maharaj e come Prahlad Maharaj sarà un fermo devoto del Signore Sri Krishna. Eseguirà molte volte il sacrificio del cavallo e camminerà sulla via tracciata dai saggi anziani. Spiegazione di Bali Maharaj. Bali Maharaj è una delle 12 autorità in materia di servizio devozionale, perché sacrificò tutto per il piacere del Signore, troncando perfino ogni legame col suo cosiddetto maestro spirituale, che si opponeva alla sua totale sottomissione al Signore. La più alta perfezione della vita spirituale o della religione consiste nel raggiungere il livello del servizio di devozione puro, libero da motivazioni personali e impedimenti nati da obblighi d'ordine materiale. Quando Bali Maharaj ebbe deciso di abbandonare tutto al Signore per fargli piacere, nessun ostacolo poté fermarlo. Era il nipote di Prahlad Maharaj, un'altra autorità in materia di servizio devozionale. La sua persona e la storia del suo incontro con Vishnu Vamana Dev sono descritti nell'ottavo canto dello Srimad Bhagavatam. Spiegazione di Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj è un perfetto devoto di Sri Krishna, o Vishnu. Dovette subire, quando non aveva neppure 5 anni, le feroci punizioni del padre, il demoniaco Hiranyakashipu, che lo accusava di essere un puro devoto del Signore. Era il primo figlio di Hiranyakashipu e sua madre si chiamava Kayadu. Per proteggerli, Sri Nrisimhadeva intervenne e uccise suo padre. Prahlad Maharaj è un'autorità in materia di servizio devozionale per aver dimostrato con la sua stessa vita che anche il legame paterno deve essere rinnegato se è di ostacolo allo svolgimento del servizio di devozione al Signore Supremo. Prahlada ebbe 4 figli, tra cui Virochana, il maggiore, che diventerà padre di Bali Maharaj. Le vicende di Prahlad Maharaj sono narrate nel 7° canto dello Srimad Bhagavatam. Canto 1, capitolo 12, verso 26.
Rajarshinam janayita shastha chotpata gaminam nigrahita kaliresha bhuvu dharmasya karanat.
Traduzione. Questo bambino sarà il padre di re saggi. Per la pace del mondo e la difesa della religione castigherà i malfattori e correggerà i ribelli. Spiegazione. Fra tutti gli uomini, il più saggio è il devoto. I saggi sono considerati naturalmente persone illuminate, ma ne esistono di differenti tipi, tanti quanti sono i rami del sapere. Come potrebbe il re far valere la sua autorità su tutti questi uomini brillanti se non fosse il più saggio? Nella stirpe reale a cui apparteneva Maharaj Yudhishthira, tutti i re, senza eccezione, erano le menti più brillanti del loro tempo. E nel verso viene predetto altrettanto di Maharaj Parikshit e di suo figlio Maharaj Jannamejaya, che doveva ancora nascere. Re così illuminati, veri e propri saggi, hanno la forza di castigare i malfattori e mettere termine ai misfatti di Kali, maestro della discordia. Come sarà precisato nei capitoli successivi, Maharaj Parikshit voleva uccidere la personificazione di Kali, sorpreso nell'atto di uccidere una mucca, emblema della pace e della religione. I segni della presenza di Kali sono l'uso di alcolici, i rapporti illeciti con le donne, il gioco d'azzardo e l'abbattimento degli animali. Tutti i dirigenti illuminati dovrebbero ispirarsi al comportamento di Maharaj Parikshit per mantenere la pace e la moralità all'interno dello Stato, sottomettendo i malviventi e rieducando gli individui ribelli che si danno agli alcolici, ai rapporti sessuali illeciti, al gioco d'azzardo e al consumo di animali macellati. Nell'età di Kali, l'era in cui viviamo attualmente, si concedono licenze sempre più ampie che favoriscono le attività nefaste, proprie degli spiriti ribelli. Come aspettarsi, poi, che lo Stato conosca la pace e la moralità? È necessario, quindi, che i padri dello Stato diventino più saggi e illuminati grazie alla devozione verso il Signore. Correggano coloro che si allontanano dalla vita e dalla disciplina e sopprimano le fonti di discordia a cui si è accennato prima. Per accendere il fuoco occorre della legna asciutta. Così la pace e la moralità possono divampare solo coi principi adottati da Maharaj Parikshit e dai suoi successori. Canto 1, capitolo 12, verso 27.
Takshakadatmanomrityum prapatsyatta upashrutya mukta sangha padang harihi.
Traduzione. Sapendo della sua morte imminente, causata dal morso di un serpente alato, lanciatogli contro dal figlio di un brahmana, e gli spezzerà tutti i suoi attaccamenti materiali e, abbandonandosi al Signore Supremo, prenderà rifugio in Lui. Spiegazione. Attaccarsi alle cose materiali e prendere rifugio ai piedi di loto del Signore sono due vie contraddittorie. Il gusto per le cose di questo mondo rivela l'ignoranza della felicità trascendentale che si ottiene abbandonandosi al Signore. Servire il Signore con devozione nel mondo materiale è l'occasione per imparare ad agire secondo la relazione spirituale che ci unisce a Lui. Poi, nella maturità del servizio di devozione, quando questa relazione è completamente ristabilita, si diventa liberi dagli attaccamenti materiali che ci trattengono a questo mondo e si acquisisce la qualificazione necessaria per tornare a Dio nella nostra dimora originale. Maharaj Parikshit si era fortemente attaccato al Signore mentre si trovava ancora nel grembo materno. Tutta la sua esistenza, fin dai primi istanti, si svolse sotto la protezione del Signore e l'annuncio della sua morte, allo scadere dei 7 giorni successivi alla maledizione del figlio di un brahmana, fu in realtà una benedizione perché gli permise di prepararsi al ritorno verso il regno di Dio. Poiché era sempre protetto dal Signore, egli ebbe certamente potuto, con la sua grazia, annullare gli effetti della maledizione, ma lo giudicò un favore meritato. Preferì far buon uso di un cattivo affare e approfittò dei 7 giorni che gli restavano da vivere per ascoltare lo Srimad Bhagavatam da una fonte autorizzata. Ciò gli permise di trovare rifugio ai piedi di loto del Signore.
Avete ascoltato lo Srimad Bhagavatam di Krishna Devaipayan Vyasa, edizioni Bhaktivedanta, con verso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC, Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com.